Poi lo trovo tra le registrazioni dello Zoom.
Sì.
Adesso comincio a registrare, ammettiamo anche gli altri, aspettiamo ancora un attimo. Va bene, io la ringrazio, mi pare che ci siamo. Poi chiudo tutto. Se ho bisogno la chiamo mercoledì.
Sì, ok. E qui comunque c'è appunto la procedura e i numeri di telefono.
Sì, grazie mille, grazie.
Ehi,
ciao.
Ciao. Possiamo rubarle un minuto?
Sì, tanto stanno arrivando. Sì.
Rappresentanti. Cioè, magari. Buon pomeriggio a tutti. Ci tenevamo a presentarci. Io sono Tommaso, lei è Anna. Facciamo parte di una lista di rappresentanza studentessa che si chiama Ateneo Studenti. È una lista un po' dappertutto nei corsi dell'Università di Padova. E appunto io sto finendo il terzo anno di lettere e l'anno invece sta iniziando il secondo. Niente, ci tenevamo a presentare, voi per la maggior parte siete in matricola, giusto? E ci tenevamo a presentarci intanto per dirvi che ci siamo, che c'è bisogno di questioni sull'orientamento, su come entrare in biblioteca, piani di studi, tasse, eccetera, e ci potete trovare, cercare Ateneo Studenti e su di scrivere su Instagram e tutto. E vi vogliamo anche dire che a dicembre si rinnovano i rappresentanti degli studenti, un po' inusuale, di solito le elezioni, scoprirete che in università ci sono delle elezioni per i rappresentanti, eccetera, di solito sono in primavera, dovevano essere a maggio, ma col Covid si è spostato tutto in autunno, e nulla, per cui ci tenevamo solamente a presentarci, a dire che appunto la nostra lista si chiama Ateneo Studenti, ed è una lista libera, nel senso che non è una lista schierata praticamente destra, sinistra, sopra, tutto, eccetera, ma semplicemente nasce un po' storicamente dal riprendersi cura del luogo in cui siamo tutti i giorni, che è la rappresentanza, per cui tanti di noi che si sono implicati in questa cosa hanno, per esempio, hanno riscontrato anche un po' una crescita personale, perché uno comincia ad avere rapporti con i professori, di più con i compagni di corso, eccetera, e nulla, hanno anche più cosa da aggiungere. Sì, no, volevamo fare uno Zoom in cui accedere con un po' di rappresentanti appunto per eventuali questioni, come si fa il piano di studi, quali esami. Però vi informeremo sui gruppi. Buona lezione.
Quasi laurea.
Secondo me quest'inverno, letteratura ceca.
Ah sì, lo dicevi.
Infatti faccio una tesi su Hamel.
Ah, sì.
Adesso vediamo.
Va bene, stavi bene, ok, ci vediamo. Arrivederci. Bene, cominciamo. Io ho anche contato. Allora, per chi è da remoto, la lezione di ieri per aspetti tecnici non sono riuscito a registrare. Adesso ho tutte le cose, diciamo, a posto. Un attimo, vedo. Continua ad arrivare gente. Ecco, faccio questa lezione, riprendo anche in parte quello di ieri, tramite questa carta dell'Europa del 1560, che ci serve per capire un po' il discorso che facevo ieri delle varie geografie. Scusate, continuo a ammettere. Le due cose. Va bene, speriamo che adesso ci siamo stabilizzati con la frequenza. Ho fatto ieri una panoramica della situazione del Cinquecento, spiegando un po' che cos'è l'Europa del Cinquecento, il punto di partenza. Qui ho una carta del 1560, è una carta classica, e vediamo un po' come è organizzata l'Europa. Vi dicevo che la novità era rappresentata dai regni. Una volta si dice monarchie nazionali, nel senso di monarchie che corrispondono a una nazione, anche se non è la nazione quella di oggi, abbiamo l'affermazione del Regno di Francia. Il Regno di Francia c'era già, ma in questa chiave moderna, con una capitale. Adesso qui lo vedete, il Regno di Francia, il Regno d'Inghilterra. Ieri vi ho spiegato, ma trovate anche nel manuale, grosso modo, gli anni. Fine 400, dopo che questi due regni hanno combattuto una lunga guerra dei 100 anni, no? Quindi la fine della guerra dei 100 anni avviene tutto lì, in due anni molto importanti, 1453, Costantinopoli, cioè il re, quello che rimaneva dell'impero romano d'Oriente, era crollato, qui si era affermato l'impero ottomano, e quindi d'altra parte lo stesso anno finisce la guerra dei 100 anni tra Francia e Inghilterra, e 1454 si crea un trattato, la pace di Lodi, che poteva promettere qualche lega, qualche tentativo, un coordinamento tra gli stati italiani. Questa pace di Lodi del 1454, per certi aspetti, rappresenta l'inizio della storia moderna d'Italia. Ecco, ieri parlavo anche delle cronologie, da quando partire a quando finire. Ecco, l'Italia ha, la storia d'Italia ha una cronologia minima, minore, cioè quella del 1494, la spedizione di Carlo VIII in Italia, che apre una fase delle guerre d'Italia, 1494. Siamo due anni dopo la scoperta dell'America, e c'è anche la scomparsa di Lorenzo il Magnifico, che era un grande personaggio della seconda metà del 400, Lorenzo de' Medici. E l'altra data, l'altro anno importante, 1796, un'altra spedizione francese ad opera di Napoleone Bonaparte. 300 anni netti, no? Questa è la periodizzazione minima quando parliamo di storia d'Italia. Poi nei manuali in Italia si usa 1492-1815. In verità ci sarebbe una ancora più precisa, anche non è, ed è quella di 400 anni, 1454, pace di Lodi, quindi chiusura del Medioevo con un tentativo di raccordare i vari stati italiani come punto di partenza dell'età moderna e punto di chiusura del Medioevo. E d'altra parte si va direttamente a quello che è una data fondamentale nella complessiva storia d'Italia, ed è il 1861, no? Il 17 marzo nasce l'Italia Unita come regno d'Italia, no? Quindi, 4 secoli di storia. Ecco, quel quarantennio, no, tra metà 400 e la fine del 400 in genere viene trascurato sia dalla storia medievale che dalla storia moderna. La storia moderna, grosso modo, come vi dicevo anche ieri, comincia da questi ultimi anni del 400. E adesso che abbiamo qui la carta, la vediamo tutti, la novità sta nella formulazione di questi regni, che poi diventeranno gli attori principali nella storia moderna, e dalle monarchie nazionali si svilupperanno gli stati nazionali. La Francia rimane il prototipo, è stata già una grande monarchia nazionale che esce fuori dalle guerre, tra l'altro alla fine del 400 acquisisce la contea di Provenza, quindi comincia a assumere questa forma che poi sarà l'esagono. E quindi dentro c'è un processo di integrazione amministrativa delle varie zone e anche dei contesti organizzati secondo una logica feudale, no? Tipicamente medievale, mentre la logica moderna è imporre lo Stato sul particolarismo feudale. Lo Stato si impone perché cresce il ruolo dello Stato proprio dal 500 in poi e fino ad oggi. Oggi vedete a che punto siamo arrivati, cioè lo Stato ci dice anche come portare la mascherina, cosa fare. Lo Stato è veramente onnipresente, però l'inizio di questa ingerenza dello Stato non è di sempre, ed è proprio del 500. 500 perché? Perché ci sono vari stati, ci sono anche stati minori come quelli italiani, hanno bisogno dei finanziamenti e quindi si crea un fisco statale, cioè le tasse, no? Detto banalmente. E le tasse servono per che cosa? Per mantenere la corte, il centro dirigente dello Stato, e per mantenere soprattutto l'esercito, che non è stabile, è un esercito che di volta in volta viene organizzato, vengono assoldate delle truppe. E poi gradualmente, allora, il fisco e guerra e sicurezza vanno insieme. Lo Stato non agisce su altre cose, per dire la sanità è completamente in mano ai privati, cioè se hai soldi puoi pagarti un medico, al massimo i poveri vengono aiutati dagli ordini religiosi, la carità, ordini caritanti, no? La carità che viene elargita per chi non ce la fa. Dunque lo Stato è una delle novità dell'età moderna. Su scala grande viene organizzato appunto in Francia e poi in Inghilterra, qui abbiamo Kingdom of Spain, tutto unito, in realtà era un insieme di corone, la Spagna, un insieme di corone, il regno di Castiglia, il regno di Aragona, Navarra, poi alla fine tutto Kingdom of Spain, e vedete colore giallo l'affermazione della Spagna, c'era gli aragonesi, Aragona controllava il regno di Sardegna e il regno di Sicilia, e poi dall'inizio del 500 ormai non parliamo più di aragonesi ma di spagnoli, il regno di Napoli rientra anch'esso sotto questo dominio, vi spiegavo. Vedete questa continuità, è un unico Stato, diviso in Regno di Castiglia, Regno di Aragona, Regno di Sardegna, Regno di Sicilia, Regno di Regno di Napoli. Così che a volte viene chiamato Impero Spagnolo, nel senso che anche ci sono i domini di là dell'Atlantico. In sostanza l'America Latina viene organizzata in due contesti, il viceregno della Nuova Spagna e il viceregno della Nuova Castiglia. Il viceregno della Nuova Spagna è l'America Meridionale, il viceregno della Nuova Castiglia comprende l'America Centrale, cioè il Messico per capirci, e arrivava su fino all'attuale California, fino al New Mexico, gli stati del, oggi che fanno parte degli Stati Uniti d'America. New Mexico, no, c'è anche il nome Mexico. Il Messico, in verità il nome amministrativo era Nuova Castiglia. Quindi c'è questa, la Spagna crea un sistema imperiale atlantico, è la prima, anche il Portogallo, noi abbiamo presente il Brasile, ma in verità era solo la costa, che tutto l'interno è stato scoperto molto più tardi, era un Brasile molto più piccolo, però il Brasile faceva capo al Portogallo. E dunque è interessante notare, e dicevo, no, di come questi nel corso del 500, come se il Mediterraneo tracimasse attraverso la penisola iberica nell'America e si crea l'America Latina. Invece l'America settentrionale è un altro processo che interesserà il 600, prima gli olandesi, poi i francesi e gli inglesi, anzi prima gli olandesi, poi gli inglesi, poi i francesi, si espanderanno sulle coste dell'America settentrionale, sulle coste che sono oggi degli Stati Uniti d'America e del Canada. Sono due esperienze diverse. E anche in senso temporale, dal centro verso sud è la Spagna con i suoi galeoni che si espande. E quindi oggi, in questi ultimi anni, parliamo di sistema imperiale spagnolo o sistema imperiale iberico, perché il Portogallo aveva le colonie anche nell'Oceano Indiano, mentre la Spagna è arrivata fino alle Filippine. E c'era un cosiddetto famoso il galeone di Manila, che partiva da Manila e andava da Acapulco, attraversava il Pacifico, siamo nel 600-700. Quindi sistema imperiale spagnolo che diventerà un sistema imperiale su scala mondiale. E dentro questo sistema imperiale spagnolo partecipa buona parte dell'Italia, no? Che vedete qui, la parte meridionale, la parte più, l'Italia è il centro del Mediterraneo, però il centro-centro è caratterizzato dal Regno di Napoli e il Regno di Sicilia. Ora, la novità appunto sta nella formulazione degli stati, sia come grandi strutture, sia come amministrazione interna. Poi, però questo avviene in alcuni contesti, mentre nella storia, ieri vi parlavo di questo conglomerato che ricade sulla figura di un attimo, no, cosa ho fatto? La figura di Carlo V, no, che dice. No. Eccoci qua. Ecco qua, si vede bene. Un attimo solo le tue. Cos'è questo? Vabbè, dai, facciamo questo qui. Qui c'è una carta più precisa, 1500, e anche per capire che rispetto all'accentramento che avviene Royaume de France, qua abbiamo una carta francese, Royaume d'Angleterre, che sembra più grande di quello che è l'Inghilterra, vedete, le couronne de Spagne, la corona di Spagna è più preciso. Abbiamo il Royaume de Castiglie, Castiglia, la Castiglia, eccola qua, e il regno di Aragona, regno di Sardegna e regno di Sicilia. Il regno di Napoli non è ancora sotto controllo spagnolo. Qua è una carta molto precisa, è del 1500, è dal 1504 che rimane solo Ferdinando il Cattolico, e poi prende anche la Navarra, questo piccolo regno qua, e quindi la Spagna assume quella grandezza, quella forma che ha adesso, e è sotto, sul capo della... Sul capo di Ferdinando ci sono anche le tre corone italiane, Regno di Sardegna, Regno di Sicilia e Regno di Napoli. Ecco, l'Italia come concetto geografico ha tre regni, sono regni che la Sardegna viene proclamata regno nel 300 proprio con gli aragonesi. E il primo regno è il regno di Sicilia, che poi si staccherà in due parti, con due dinastie, e come vi dicevo rimarrà sempre il regno di Sicilia, è uno dei più antichi regni europei, risale al 1130 con la dinastia dei Normanni, no? E mentre il regno di Napoli si stacca con i Vespri siciliani, cioè la Sicilia si stacca dal resto, rimane sempre un regno a sé sotto Aragona, la casa degli Aragona, mentre gli Angioini, di origine francese, creano una dinastia napoletana. Questi regni, e questa è un po' la caratteristica dell'Italia, mentre la Francia si sta veramente trasformando, l'Italia rimane separata in varie entità, è un concetto unico sul piano geografico e anche culturale, ma non sul piano politico. Del resto, questa è la situazione, vi dicevo ieri, anche dell'area tedesca, che è unita sotto Sacro Romano Impero. In questa carta vediamo meglio quello che ieri parlavo. E dicevo che rispetto alle novità di un unico Stato, di un'unica monarchia grande che è la Francia, abbiamo la vicenda di Carlo V, che è l'ultimo tentativo di creare un sistema imperiale. La Spagna già è organizzata con Ferdinando, come vi dicevo, a questo punto nel 1516 Ferdinando muore e Carlo I, e poi diventerà poi imperatore nel 1519, succede che un'unica persona, adesso qua è quello che parlavo ieri, così oggi possiamo comprovare, un'unica persona ha sotto di sé il controllo di gran parte d'Europa. Adesso ci rendiamo conto. Quindi, prima di parlare di Carlo V, volevo escludere quello che ci interessa di meno. Qui sono fuori carta di questi regni nordici, che sono piccoli, poco abitati e contano poco, quindi Regno d'Inghilterra, a nord del quale c'è il Regno di Scozia, un regno piccolo, con pochi abitanti, è fuori dalla, come, lontani insomma dal centro della storia europea. Poi sono i due regni, o tre regni, perché c'era sempre la corona norvegese, ma era sottoposta o alla Danimarca o alla Svezia, qui Royaume de Denmark, cioè la Danimarca, una delle più antiche corone d'Europa, credo sia attualmente lo stato più antico in senso di continuità. Il regno di Danimarca è subito, grosso modo, anche il regno d'Inghilterra. Voi sapete che c'è ancora adesso la regina d'Inghilterra, e il regno d'Inghilterra è lo stato più longevo, più, che ha come entità la storia più lunga. Gli altri ci sono, ma cambiano, scompaiono, rinascono. C'era anche l'Italia romana, ma bisogna aspettare poi il 1861 per avere un'Italia di nuovo. Prima di parlare appunto di quello che poi sarà il grande conflitto del primo 400 tra un modello monarchico francese e quello imperiale, vi dicevo di queste monarchie che stanno attorno come una specie di mezzaluna, vedete? Ah, sto mouse non è che sia proprio il massimo. Allora, scappa. Comunque è come un semicerchio, vedete? Quindi Regno d'Inghilterra, Scozia, Regno di Danimarca, Svezia e Norvegia. Vi dicevo che la Finlandia era un pezzo del Regno di Svezia, e poi abbiamo Regno di Polonia e Regno d'Ungheria. Rispetto all'Europa carolingia, che è questa qua, no? che è la cristianità, che è l'Europa che nasce con Carlo Magno, che poi, ed è in sostanza la Francia, Germania, più mezza Italia, no? Questo è il cuore d'Europa, questo qua, quella dell'impero carolingio, a cui, per dire, l'impero carolingio arriva fino a Barcellona, per questo c'è anche questa tradizione storica un po' particolare, e d'altra parte il regno carolingio arriva, vedete qua, io sono nato a Pola, quindi dell'Istria, questa zona qua, no? Fin qui arrivano. Ecco, queste sono le zone, poi lo stato della Chiesa, mentre il regno di Napoli, prima c'era il Ducato di Benevento nell'Alto Medioevo, era un po' vassallo di Carlo Magno, ma questa parte meridionale d'Italia ha sempre una sua storia, un po' diversa rispetto al centro-nord. Ma il centro-nord è l'Europa, e questo è il centro d'Europa nel corso dell'età medievale, e a questo centro si aggregano queste periferie come sotto forma di regni. E, no, vi dico questo così capite meglio. La formazione dei regni periferici europei, cioè i regni nordici e orientali, i due regni orientali sono Polonia e Ungheria, orientali oggi sono geograficamente nel centro d'Europa, perché l'Europa geograficamente si è espansa nel Settecento fino agli Urali, e nel Settecento dentro l'Europa è stata presa anche la Russia, e quindi questo che una volta era l'Oriente è diventato il centro per motivi di spostamento geografico. Allora, questi regni periferici vivono la cristianizzazione grosso modo nello stesso periodo, tra il X secolo e poi dopo la cristianizzazione. Cos'è che li fa diventare europei? C'è un processo di europeizzazione, cioè la creazione di una rete di vescovati, di diocesi. Le diocesi come concetto nascono nell'età romana e poi vengono utilizzate dall'organizzazione ecclesiastica cristiana, poi soprattutto cattolica, no? Quindi l'organizzazione delle diocesi, quindi l'organizzazione del territorio in chiave amministrativa ecclesiastica, accompagnata dalla creazione di un regno, perché il regno è necessario, perché quando tu hai un re, allora hai i presupposti per creare un ordine. Noi oggi, qual è il nostro ordine oggi? È la carta costituzionale. La carta costituzionale è il documento che prova una specie di accordo sociale per cui c'è una repubblica che si chiama l'Italia e il popolo è sovrano, tutti noi siamo sovrani, cioè abbiamo diritto di voto, quindi decidiamo sul destino di questo Stato, ma come dire, la gerarchia, l'elemento principale è la Costituzione e su essa è modellata la Repubblica come Stato. Tornando 1000 anni fa, nel nord Europa si organizzano, si creano questi regni. Il regno vuol dire che c'è un re, che c'è un vertice. Quello è il punto di partenza. Ci deve essere un vertice, non puoi partire dalla base, dalla terra, devi partire dalla cima. E il re, perché è importante il re? È l'espressione della sovranità e dell'unità. Anche il Presidente della Repubblica esprime l'unità, una persona, simbolica, no? Il Presidente è simbolicamente l'unità. Così il re è l'unità di un popolo che vuole farsi regno, no? E il re emana l'ordine dei valori. E qual è l'ordine dei valori? È la gerarchia nobiliare. Una società per andare avanti deve avere delle guide. Chi sono questi che guidano? Sono i nobili. E spiego queste cose perché questo vale anche fino all'Ottocento. E ve lo spiego perché come il modello è stato articolato nel nord Europa. Quindi il re è il re che concede il titolo nobiliare. È il re che ti concede il titolo di barone, conte, marchese, duca, principe. Questa è la graduatoria. E deve esserci una graduatoria, altrimenti è il caos. È giusto che ci siano i nobili e i contadini che non sono di... Giusto o ingiusto, è un ordine. Noi abbiamo un diverso ordine, abbiamo la democrazia, e funziona bene, funziona male, va bene per certe cose, no? Per altre cose. Comunque, meglio di così non si può, va bene? 1000 anni fa, meglio di un regno con nobili, eccetera, quindi lì è un misto che deriva dai regni romano-barbarici, anche i romani avevano gli ottimati, cioè il ceto elevato. Il ceto elevato non è un ceto che c'è perché c'è un gruppo che ne approfitta per avere chissà che privilegi, è che nella società ci deve essere un'elite, ci deve essere un ceto dirigente. Quindi quando si creano questi regni periferici, Norvegia, Svezia, Polonia, Ungheria, si creano con queste modalità. Quindi da un lato con un potere temporale non è temporale che tiri fuori l'ombrello, il potere temporale è il potere nel tempo, quindi mentre c'è il tempo che il potere, la misura del nostro essere qui, poi naturalmente una società cristiana dove c'è il tempo eterno che è quello di Dio, va bene? C'è la città di Dio e c'è la città degli uomini. La città degli uomini siamo noi qui sulla terra e noi ci organizziamo come possiamo. Dentro questo schema, nella città degli uomini ci sono due competenze, quello della Chiesa, che ha anche ingerenze secolari, vuol dire essere nel secolo, vuol dire non solo pregare, ma fare anche, che so, investimenti, politica e varie altre cose. La società viene organizzata in modo ecclesiastico e in modo laico, ma il laico è sottoposto all'ordine dei valori nobiliari con in cima un re. Così organizzati i regni costituiscono gli stati, i nuclei di quello che è l'Europa. Nessuno dice Europa, si sa che c'è un'Europa, lo sanno i 3-4 colti, però tutti lo sanno, anche più ignoranti, erano tutti analfabeti, tutti sanno che questo è la cristianità. Perché sanno che c'è anche un'altra cosa, che c'è l'Islam oltre il mare, che sono i popoli che credono in Maometto. Invece quelli da questa parte settentrionale del Mediterraneo, tutti, anche i più, quelli che stanno più lontani, si considerano cristianità. La cristianizzazione è una pagina del Medioevo, però è interessante notare come questa parte della... il punto estremo d'Europa, che è il Granducato di Lituania, il principe lituano Jagello, sposando la figlia del re di Polonia nel 1386, mi pare, si è convertito al cristianesimo. Quindi i lituani sono stati in questa zona, è una zona stranissima, esclusa dall'Oriente, esclusa dall'Occidente, sono rimasti pagani, pensate un po', come se fossero indiani d'America, fino alla fine del 300. E per sposare la regina, la figlia del re di Polonia, e unire il regno di Polonia con questo immenso territorio selvaggio che corrisponde oggi alla Bielorussia e all'Ucraina, come vedete, questo principe lituano Jagello si è fatto cristiano. Al di là della Lituania c'è di nuovo la cristianità. Questo viene fatto molto poco nella storia medievale, perché vediamo solo un attimo. Chi c'è là davanti? Ah sì. Allora, c'è questa cristianità orientale che deriva da Costantinopoli, da Bisanzio, Bisanzio non è Bisanzio, Bisanzio è l'impero romano nella parte orientale, no, vi dicevo. Si frantumerà, sparirà e al suo posto si creerà un impero, l'impero degli ottomani, un impero musulmano. Ma la popolazione di rito ortodosso, cioè legata alla tradizione di Costantinopoli, tutt'oggi esiste, e quindi abbiamo in Europa un'Europa cristiana cattolica e un'Europa cristiana ortodossa. La Russia è ortodossa e quindi continua nella tradizione di Costantinopoli. No, questa è una curiosità, dalla Crimea attraverso Kiev e poi dopo Novgorod e alla fine Mosca, c'è questo percorso storico del Medioevo russo, si mantiene la tradizione orientale ortodossa. Va bene. La chiesa armena è orientale, la chiesa siriaca e egiziana copta sono le chiese orientali. Le chiese ortodosse sono chiese occidentali come la cattolica, però rispetto alla cattolica sono collocate nella parte orientale del continente. Poi dentro i Balcani si mantiene questa tradizione del Bisanzio attraverso le chiese ortodosse oggi di Serbia, di Bulgaria e di Grecia, ma anche la Romania, vedete qua, in questa posizione, è stata sotto l'influenza ortodossa, quindi anche la Romania mantiene una tradizione cristiana ortodossa. I Balcani, per via della tradizione bizantina e poi per via della storia ottomana, dell'essere sotto i turchi, sono una parte d'Europa che non sono pienamente Europa, perché non sono mai stati quella cristianità che vi dicevo. Se volete capire l'Europa, vi sto spiegando. Allora, c'è l'Europa, un nucleo, no? Che poi, come dicevo anche ieri, ritorna nel 1957 quando viene fatta la Comunità Economica Europea. Il nucleo è questo qua. Il nucleo è Francia, Germania, qua i Paesi Bassi e l'Italia. Questo. Francia, Germania, poi la parte carolingia arriva fino a questa marca orientale, Autriche vuol dire Österreich, marca orientale, fino a qui, insomma. A questo nucleo, alla fine del Medioevo, già nell'alto Medioevo si aggregano i regni periferici, quindi Inghilterra, Scozia, i tre scandinavi e poi Polonia e Ungheria. Verso il 1100 questi regni funzionano, però sono di minore importanza. Polonia e poi Granducato. La Spagna, il Medioevo spagnolo è una lunga guerra di riconquista, ma già nel 200, alla fine del 200, il Regno di Castiglia arriva a Siviglia, qua giù, e tocca l'Atlantico. Rimane invece Granada in mano agli arabi. E questo ultimo regno arabo in Europa viene debellato nel 1492. Ieri vi parlavo dell'importanza di questo 1492, che non è solo la scoperta dell'America, ma anche in sostanza il completamento della Spagna, che sarà lo stato più forte nel Cinquecento, fino al primo Seicento. Dal 1520 è lo stato più forte, è la Spagna. La Spagna che nel 400 contava nulla, era un paese periferico. È proprio nel corso del 400, con questo ruolo, la Spagna, anch'essa europea, ma ha tutta una storia sua interna di lotta tra la parte cristiana e la parte musulmana. La Spagna e il Portogallo diventano, come dire, pienamente parte di questo sistema europeo. Mentre quello che non fa parte del sistema europeo è la Russia, che vedete è lì lontana, si chiama Granducato di la Moscovia. Ci sono più Russie, lo zar di tutte le Russie, si dice, no? Solo nel Settecento avremo una grande Russia imperiale con Pietro il Grande, questo studieremo più avanti. E questa Russia viene integrata in Europa e dal Settecento la Russia fa parte dell'Europa e l'Europa non sarà più l'Europa cristianità, ma sarà l'Europa quella che intendiamo anche noi oggi, cioè l'Europa della carta geografica, un'Europa in senso scientifico e laico. L'ultima parte d'Europa che si integrerà nell'Europa solo alla fine del 800 e dei primi del 900 sono i Balcani, ed è quel libro che consigliamo. Ecco, mi sono ripetuto, ma meglio ripetere, durante queste lezioni io mi ripeterò tante volte. Per capire una cosa bisogna sentirla tre volte, no? Quindi Perché la prima volta la senti la prima volta nella vita, la seconda volta, e la terza volta, adesso ho capito, no, finalmente. Allora, in questa cristianità la parte centrale è la più frammentata, no? E qui si vede bene, è la più frammentata e corrisponde a due grandi paesi, l'Italia e la Germania. Che ci fosse una Germania, lo sapevamo già dai tempi romani, era la Germania, cos'era? Era il mondo al di là del limes romano, che è Romania, no? E questa Germania si è affermata nel corso del Medioevo, e dopo l'impero carolingio, no, c'è stata una spaccatura e con gli Ottoni, i tre Ottoni, Ottone primo, secondo, terzo, si crea, c'era già il Sacro Romano Impero, ma diventa Sacro Romano Impero Germanico e riguarda questa parte della la Germania. Dell'Italia ve ne ho parlato ieri, farò rapidamente un excursus, ma vediamo cos'è questo Sacro Romano, questo cuore d'Europa, questo è il cuore. E qua si vedono bene i colori. Allora, in colore verde la prima cosa che ci interessa sono i beni degli Asburgo. Qui siamo nel 1500 e vivo ancora Massimiliano I d'Asburgo. Lui avrà suo figlio Filippo il Bello che morirà, è sposo di Giovanna, figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, e alla fine Carlo V erediterà tutta questa Europa. Quale Europa? Allora, i territori arciducali, che qua vengono chiamati Maison d'Autriche, che vuol dire casa d'Austria. Questi sono i territori della Casa d'Austria. Ieri ve ne ho accennato, mi raccomando, se volete avere una cultura forte, imparate queste cose. Allora dopo nel resto della vostra vita nessuno vi potrà raccontare fandonie. Quindi studiate queste cose che vi dico, questa geografia storica vi dà la sicurezza culturale. La sicurezza culturale è che in qualsiasi situazione vi troverete, vi affronterete quando voi avete una verticale storica dentro di voi con una precisione, quindi quando prendete il pullman e andate a Vienna sapete dove siete, no? Quindi vi dà questa sicurezza culturale. Mi raccomando, cercate di sedimentare queste conoscenze. Allora, la Casa d'Austria comincia subito al di là del Friuli ed è questa specie di verticale, no? Un insieme di ducati, l'alta e la bassa Austria, questa strana terra mezzaluna che è la Stiria, Steiermark, poi la Carinzia e la Carniola, che è l'attuale Slovenia. Vedete, esattamente il confine della Slovenia rispetto alla Croazia è un unico, è un antichissimo confine, risale all'843, è un confine antichissimo. E difatti esattamente da una parte del confine parlano sloveno, dall'altro parlano croato. Questo è il centro dell'Europa, in senso geografico oggi il centro è qua verso Cracovia, no? Però in questa Europa del Cinquecento il centro è l'insieme dei ducati, e chi detiene questi ducati vengono chiamati arciduchi. Sapete, c'è il ducato, il granducato e l'arciduca è ancora. Ma il arciduca però non è un re. Vedete, la grandezza è notevole, è più grande anche di tanti altri regni, ma rimane un insieme di regioni con una forte tradizione, con una propria nobiltà, e la nobiltà si riunisce nelle capitali di queste regioni, per esempio la capitale della Carinzia, che è subito qua oltre confine, è Lubiana, Poi c'è la capitale della Stiria è Graz, la capitale della Alta e Bassa Austria è Vienna, Vienna e Linz. A questi ducati si aggiunge la contea del Tirolo, e dentro la contea del Tirolo sta la contea del vescovo di Trento, che corrisponde esattamente al Trentino. Il Trentino è la parte meridionale della contea del Tirolo. Il Tirolo comprende il Sud Tirolo, quello che noi diciamo Alto Adige, in verità è un nome fatto nel 1918, è una terra che l'Italia ha avuto perché ha vinto la guerra, ma è abitata da tirolesi, da austriaci, poi sono arrivati anche gli italiani, ma in verità è il Trentino che è proprio italiano, ed era comunque un territorio aggregato alla contea del Tirolo. Siccome io sono istriano, qui Gorizia, questa è la Carniola, poi qui abbiamo subito oltre la terra della Repubblica di Venezia, abbiamo la contea di Gorizia, abbiamo il libero comune di Trieste, che è anch'esso sotto il controllo degli Asburgo, e abbiamo la contea dell'Istria, quindi contea di Gorizia, contea dell'Istria, che è una parte dell'Istria, il grosso dell'Istria è della Repubblica di Venezia, quindi ci sono i leoni di San Marco. La parte marittima dell'Istria è veneziana, la parte interna che guarda verso il Carso è austriaca. Io vengo da quelle terre, quindi anche la mia tradizione, così anche di famiglia, si è tanto veneti da mar, del mare, non veneti della terra ferma. Io sono veneto da mar, ma anche da parte di mia madre c'è questa tradizione legata agli Asburgo per una storia lunghissima, oltre 500 anni. Anche Trieste è stata 530 anni sotto gli Asburgo. E questo è il cuore d'Europa, e questo è il cuore dei possedimenti degli Asburgo. Qui vediamo allo stato del 1500, quando c'è Massimiliano morirà nel 18, 1518, e quindi suo nipote Carlo erediterà queste terre, le terre, diciamo, della famiglia. Gli Asburgo, che sono originari della Svizzera, hanno fatto fortuna e tra il 200 e la fine del 300 hanno creato questo nucleo. Questo è il nucleo sacro per gli Asburgo. L'Austria oggi, quei colori bianco e rosso, le due strisce, quelli derivano dalla Lorena Lotaringia, dalla Francia. Quindi, quando anche gli aerei dell'Austria hanno questi colori, in verità il colore austriaco sarebbe il giallo e l'aquila nera, no? La vocazione verso l'impero, quello molto tedesco, quindi nero e giallo o nero e oro, a imitazione europea dell'aquila imperiale bizantina, che è oro di color dorato su campo rosso come queste poltrone, che lo dico sempre durante le mie lezioni, sono i colori che troviamo nella bandiera di Venezia e quindi del Veneto, e sono colori bizantini, sono colori orientali. La colora del Veneto è il colore dello stendardo più che bandiera, perché è una situazione, una sistemazione bizantina, ma il rosso e l'oro, come sapete bene, deriva dall'impero romano, quindi è di tradizione romana, solo che a Venezia è arrivata dall'Oriente. Invece qua i colori sono neri. Un'altra volta vi mostrerò i vari simboli. Ecco, altri terreni che ha gli Asburgo, questa piccola zona dell'Austria attaccata alla Svizzera nel lago di Costanza, si chiama Vorarlberg, da sempre è stata una regione per conto proprio. Dalla parte della nonna, gli Asburgo hanno la Franca Contea, eccola qua, che anticamente chiamata, tutto questo era il Regno di Borgogna, che è diviso in alcune zone. La Franca Contea, che sarà alla fine in possessione, se ne possesse, sarà la Francia, e i Paesi Bassi, eccoli qua, più Lussemburgo, più qualche altra zona che poi finirà un po' in Germania, un po' in Francia. Ma questi li riconoscete, corrisponde al Belgio e all'Olanda, più Lussemburgo, il cosiddetto Benelux. Antichi territori, appunto ancora dai tempi di Carlo Magno, sono passati in eredità agli Asburgo. Quando muoiono i due nonni, no, il primo gli muore il nonno catalano, insomma Ferdinando d'Aragona, re di Spagna, quindi nel 16, Carlo prima eredità la corona spagnola, lui è nato a Gand, qui, Gand è tra Bruxelles e il mare, un poco più fuori di Bruxelles, non so, a 30-40 km da Bruxelles. Cresce a Bruxelles, non c'è più niente, è una città rovinata da questa speculazione edilizia, però la piazza, che poi è una piazza ricostruita dopo l'incendio fatto da Luigi XIV, una ricostruzione di fine 600, però riproduce quello che era la piazza del 400, quindi il centro di Bruxelles è un po' la piazza, è un po' il mondo dove cresce Carlo V. Carlo V cresce in queste zone, non in Austria, anche se è di questa famiglia, e nel 16 fa un viaggio e va, arriva a Proda nelle Asturie, e arriva in Spagna, non conosce il castigliano, è guardato male, poi ha dei problemi, era un uomo molto intelligente, aveva deciso di imparare la lingua, si è trovato una persona, due, come dire, tutor, come si dice oggi, ha imparato talmente bene che quando è tornato dopo un anno o due, sempre in queste come dire, assemblee, diciamo, dei nobili che si chiamano le Cortes, anche adesso si chiama il Parlamento spagnolo così, si è messo a parlare in un castigliano incredibile e ha sbalordito tutti. Carlo V parlava tante lingue, credo che sapesse anche il fiammingo, sicuramente il latino era la lingua ufficiale, scritta e parlata, e sapesse il tedesco, perché è un Asburgo, conosceva il francese e ha imparato il castigliano e l'italiano, che erano queste le lingue all'epoca. L'inglese, che oggi tutti mastichiamo, era una lingua, chi l'avrebbe mai detto che una lingua così marginale poi sarebbe diventata una lingua globale. Ecco, nel 19, ecco qua vi spiego, non è lui, anche gli altri, gli organizzano l'elezione al ruolo, diciamo, dell'imperatore, e il Sacro Romano Impero è questo qua, praticamente è la Germania, esattamente più o meno la Germania di adesso, più sempre nel Sacro Romano Impero rientra la corona di Boemia, che unisce tre contesti, e qui vi do proprio l'eccellenza dello studio, che mi raccomando. La corona di Boemia è l'insieme della corona di Boemia vera e propria, che il margraviato di Moravia, vedetelo qua, e oggi questi due contesti rappresentano la Cecchia e c'è la Slesia, che oggi, che era una terra alla fine tedesca, però alla fine oggi si trova in Polonia. Questa corona rientra nel Sacro Romano Impero. E però è una corona a sé, no. Diventerà una, questa corona passerà agli Asburgo solo nel 1526, quando l'Ungheria verrà sconfitta dai turchi, qui siamo prima, e questa è l'Ungheria. L'Ungheria era il Regno d'Ungheria. Dentro questa Ungheria, la parte settentrionale corrisponde alla Slovacchia. Alla Slovacchia, questo qua. Questo invece è l'Ungheria, più una parte che oggi rientra in Romania, il Banato. A questa corona ungherese è aggregata la corona di Croazia. Ecco. La Croazia è una parte della Croazia di oggi, senza il mare, che era di Venezia. Al di là dell'Ungheria c'è il Voivodato di Transilvania, che era uno stato vassallo dell'Ungheria, quindi rispondeva al re d'Ungheria. Allora, 1519, anno importantissimo, ma siamo 2 anni dopo l'inizio della protesta di Martin Lutero, a soli 19 anni, perché è nato nel 1500, a 16 anni diventa re di Spagna, a 19 diventa imperatore. Imperatore cosa vuol dire? Che è la massima autorità di questo conglomerato di stati tedeschi. L'unico che non c'entra niente è questa Svizzera, qua vedete. Quindi ancora non c'è il Canton Ticino che rientra nel Ducato di Milano, verrà preso, non tutto il Ticino, una parte meridionale del Ticino verrà presa, credo, nel 1504. Questo è il cuore d'Europa che è in mano agli Asburgo, sia in modo diretto, queste zone verdi, sia in modo indiretto come titolo di imperatore, in più Carlo V è re di Spagna, in più da Ferdinando eredita le 3 corone italiane, la corona di Sardegna, di Sicilia e di Napoli. C'è una corona simbolica di con cui viene incoronato nel 1530 la corona d'Italia, ma era più un simbolo che uno stato. Le guerre d'Italia, queste ve le studiate in dettaglio nel manuale, io adesso non vado qua. Le guerre d'Italia sono, l'Italia diventa la zona di scontro. Prima viene occupata dai francesi e lì finisce la libertà d'Italia, quella di Lodi, che era durata 40 anni, dal 1454 al 1494, 40 anni è durata. Gli italiani, comunque gli stati italiani, hanno cercato di mettersi d'accordo tra di loro, mai dopo ci riusciranno. E tutto quello che avverrà in Italia sarà sempre imposto da fuori. Infatti c'è la servitù dell'Italia, si diceva, no? La servitù, perché l'Italia sempre è comandata da qualcuno da fuori. Francamente, se ragionate sul totale della storia d'Italia, l'Italia è completamente indipendente dall'unità al 1943, questo è. La Repubblica è libera e sovrana, ma dal 40 è uno Stato sconfitto che fa parte dell'ordine militare e politico occidentale. E E dal 92 l'Italia è dentro l'Unione Europea e come potete vedere ha anche rinunciato a tanta sovranità e quindi sembra una cosa che ci richiama a quel 500 quando con Lodi si era un po', ma non si era realizzata una specie di lega italiana, una specie di Unione Europea, diciamo Unione Italiana, che poi non è decollata perché l'Italia viene disgregata dalle invasioni dei francesi e poi viene disgregata per il fatto che diventa la zona di scontro tra la Francia e l'impero, soprattutto tra il re di Francia Francesco I e l'imperatore Carlo V. Ci sono diverse guerre, c'è un momento di tregua nel 1530. Ad ogni modo ne esce fuori quest'Italia di cui ieri ve ne parlavo, sottomessa ai poteri forti esterni. Unica eccezione che rimane uno Stato libero, sempre, fino alla sua caduta, è la Repubblica di Venezia. Qui ci troviamo a Padova, quindi siamo nella Repubblica di Venezia. Grande altra novità è che l'impero ottomano, qui vedete è ancora nella sua versione minore, centralizzata. Grande novità nel 500 è questa campagna degli ottomani verso il centro Europa. Nel 1529 arrivano a Vienna, ad assediare Vienna, si ritirano perché le condizioni del tempo li hanno fatti desistere. Ma quello che noi studiamo di più, e tanto si è studiato nei manuali, è la riforma protestante che scoppia in Germania ed è la che porterà alla rottura della cristianità. Dicevo che avrei parlato oggi di Lutero, però ecco, visto che abbiamo finalmente l'immagine e anche da remoto si può vedere, volevo riprendere il discorso che ho fatto ieri, credo che faccia bene a tutti. Adesso riepilogo, va bene, i punti, prendete gli appunti e ricordate quello che sono gli aspetti salienti all'inizio del Cinquecento e quindi l'inizio dell'età moderna. Aspetti salienti, prima ve li nomino e poi vi dirò come questi continueranno poi a condizionare il resto della storia d'Europa. Questo corso, come detto, è eurocentrico, quindi ovviamente io parlo degli altri mondi solo in chiave comparativa e poi l'unica cosa di cui mi occuperò è la rivoluzione americana, perché praticamente è una parte prolungata d'Europa, per questo ci interessa. Allora, numero uno, le scoperte geografiche che portano a una rivoluzione spaziale. Il mondo non è più incentrato sulla cristianità più mediterranea, cristianità barra Europa, no? Quindi il mondo dell'Europa, no? Il mondo dei cinesi è sempre il mondo dei cinesi. Quindi scoperte geografiche, ovvero rivoluzione spaziale, cognizione dell'altro, dell'Atlantico, scoperta dell'altro. Questo è il primo elemento e avviene alla fine del 400. Sempre alla fine del 400, affermazione di monarchie nazionali, monarchie stati, monarchie righetta stati, a partire dal Regno di Francia, Regno d'Inghilterra che esce fuori da una guerra civile, e più che Regno di Spagna, Corona di Spagna, come si dice qua, o anche Regno di Spagna. Ci sono anche gli altri regni, ma sono dei regni un po' medievali, no? Quelli quelli nordici e Polonia e Ungheria. Rivoluzione spaziale. Sviluppo dell'amministrazione, no, dentro questi regni, cioè in chiave di affermazione delle burocrazie, affermazione non subito, inizio dell'affermazione delle burocrazie delle amministrazioni. Prima c'era un re, la corte e i feudatari che gli erano fedeli, i quali giudicavano come volevano. Adesso lo Stato comincia a entrare nella materia della giustizia e comincia a entrare nella materia del fisco e inizia a entrare nella materia della sicurezza dell'esercito. Dunque, uno, rivoluzione spaziale, due, affermazione del modello regno nazionale, monarchia nazionale o regno Stato, Stato monarchico. Tre, rottura nella cristianità cattolica nel 1517 con Martin Lutero, un agostiniano tedesco, che si contrappone alla Chiesa cattolica e avvia la riforma protestante che porterà alla creazione di una chiesa, non una chiesa, insomma, lui non dice chiesa, ma comunque al luteranesimo una chiesa luterana, che è diversa rispetto al cattolicesimo. Questo clima di rottura favorirà altre rotture in senso religioso. Prima avremo la protesta di Ulrico Zwingli, ma verrà sopita, come si dice. Poi avremo l'affermazione della Chiesa calvinista, secondo la dottrina di Calvino, Giovanni Calvino, Jean Covin in francese, che agirà da Ginevra. Quindi luteranesimo, calvinismo, e mentre il luteranesimo finirà per caratterizzare sul piano territoriale la Germania centro-settentrionale e il Baltico e i tre regni scandinavi che sono luterani, e ancora oggi questo retaggio culturale si sente, non è una cosa che va via. Allora, rispetto a questi, il calvinismo si estenderà nei Paesi Bassi, in Olanda, in Francia, ma lì verrà debellato, anche in Ungheria e in Scozia. Il calvinismo si trasformerà in altre forme, soprattutto in America, ma più avanti, molto più avanti. Comunque nasce in questo periodo. Allora, per motivi prettamente così di opportunità politica, il re d'Inghilterra Enrico VIII nel 1535 si stacca, perché c'è un diverbio con il pontefice, con il papa, voleva separarsi dalla consorte, e questo diventa il pretesto per creare una chiesa nazionale anglicana, dove il pontefice è il re d'Inghilterra. Quindi una chiesa anglicana, una chiesa d'Inghilterra. E queste sono le tre chiese protestanti. Gli anni sono 1517, 1535, e vabbè, e Calvino negli anni 40 e 50, poi il calvinismo si estenderà in Francia. Questo è il terzo elemento di novità, di rottura del primo Cinquecento, quindi una frammentazione della cristianità europea. Terzo elemento. Quarto elemento. Il tentativo imperiale di Carlo V. Il tentativo imperiale di Carlo V, per una serie di vicende che nessuno avrebbe scommesso, nel 1519 il re di Spagna diventa anche imperatore del Sacro Romano Impero e il re di Spagna è comunque un austriaco e un Asburgo, che è nato in Belgio. Ecco, già questo vi dà l'idea che si tratta di un uomo estremamente europeo e il suo è un tentativo di tenere in piedi le tante realtà che ha sotto di sé. Quindi l'amministrazione della corona spagnola, lo scontro con la Francia che si sente accerchiata dal sud e da... Vedete che la Francia confina con la Germania, quindi con Carlo V, e confina con la Spagna, quindi si sente accerchiata. Carlo V affronta l'amministrazione della Spagna, la rivolta protestante, che è una specie di guerra civile, no? Dentro la Germania, perché la nobiltà si spacca tra quelli che vogliono essere luterani e quelli che rimangono cattolici e fedeli all'imperatore. Lo scontro con la Francia che avviene in Italia e che porta a ulteriore indebolimento dell'Italia, che diventa nient'altro che uno scenario per l'altrui politica. Poi Carlo V avrà altre due situazioni, però una la gestisce il fratello, cioè l'avanzata degli ottomani e la situazione nel Mediterraneo. Altro punto, cos'è il quarto, quinto, mi sono perso, è l'avanzata da sud-est dell'impero ottomano e il rafforzamento dell'impero ottomano. L'impero ottomano avanza in due direzioni, avanza anche verso l'attuale Iraq, avanza anche nel Mar Rosso perché vuole raggiungere la Mecca, che è la capitale spirituale dell'Islam, ma avanza nei confronti dell'Europa lungo due direttrici. Una è Balcani, Europa centrale, punto finale è Vienna, e quindi su questo percorso chi incontrano i turchi? Vanno a sbattere dopo il 1526 contro gli Asburgo. Ferdinando, fratello di Carlo V, che diventa re di Ungheria e di Boemia, e anche Carlo V, che gli tocca a diventare difensore d'Europa, deve soccorrere il fratello perché sta per essere assediato, preso dai turchi a Vienna nel 1529. E sì che ha problemi con i luterani, e sì che ha problemi con i francesi in Italia, e sì che ha problemi con i mugugni degli spagnoli. È un uomo incredibile Carlo V. E deve diventare anche l'uomo che difende l'Europa dall'avanzata turca. Quindi questo punto dell'avanzata turca è fondamentale. Gli altri che cercano di frenare i turchi era la Repubblica di Venezia. Come potete vedere bene da questa carta, in blu la Repubblica di Venezia, vedete... Veneto, Friuli, Brescia e Bergamo, Istria, la Dalmazia, tutto questo insieme di isole. Le isole Ionie, Corfù, Zacinto, eccetera. Alcune basi nel Peloponneso, alcune isole nell'Egeo e poi Creta e Cipro. Guardate che stato incredibile che è la Repubblica di Venezia. Uno stato mediterraneo incredibile. L'unico altro stato mediterraneo che si avvicinava è stato il Regno di Aragona, perché vedete, cioè, il Regno di Aragona tramite le Baleari, la Sardegna e la Sicilia rappresentava questa parte del Mediterraneo, mentre la Repubblica di Venezia, guardate che spettacolo, fino al Levante. E dicevo che Carlo V non solo che deve fermare i turchi in questa zona centrale europea, ma qui non si vede, nel 1516, qui vedete scritto Sultanato d'Egitto, 1516 i turchi si prendono la Siria, un po' come oggi che vanno in Siria ogni tanto. Siria si sta disgregando, questo è l'Oriente vero e proprio, siamo fuori. E sempre nel 16-17 si prende il Sultanato d'Egitto e poi dopo questo 1516-17 nel 1535 si prende Algeri e poi che era dei cristiani, non c'erano gli arabi, però del porto c'erano i cristiani, e poi Tunisi e alla fine Tripoli, Tunisi, Biserta, Algeri, tutta sta costa aveva quattro porti, il resto era tutto deserto, però erano dei porti molto importanti, pericolosi, perché erano diventati nidi di pirati. Quindi avanzata turca, che diventa importante e che verrà fermata almeno nel Mediterraneo con la battaglia di Lepanto. Lepanto si trova qua nel 1571. E adesso, insomma, un po' ripetuto la lezione dell'altra volta, quindi adesso ne abbiamo di lezioni, la tecnologia comincia a funzionare. Io adesso chiudo qui perché devo caricare, devo salvare e chiudo la lezione adesso, anche perché fra un po' dobbiamo uscire. E ci vediamo mercoledì. Mercoledì scorso all'ultimo ci hanno detto che c'erano le lauree, quindi il 14, invece il mercoledì prossimo, che è il 21 e il 22. Allora il 23 non ci sono, e devo andare a Napoli per un'assemblea, ma visto come sta andando sta coronavirus, non lo so. Deciderò lunedì, vi saprò dire, se dovesse saltare a Napoli e qua non salta niente, ci vedremo venerdì, ma già adesso vi dico che ho un appuntamento a Napoli. Comunque la lezione c'è, così come ci vediamo oggi, mercoledì e giovedì. Grazie, arrivederci.
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 Arrivederci. Thank you.